Giancarlo. Le situazioni un po' difficoltose come questa, con i suoi imprevisti, una volta raggiunti, ci riempiono di quiete. Così è oggi. In quell'occasione quasi fortuita del 16 gennaio 2016 a Gioia Tauro, in cui sono venuta ad ascoltare la tua catechesi sulla famiglia nell'anno della misericordia, con protagonista il libro di Tobia e Sara, fui assalita nell'ascoltarti da una struggente nostalgia e realizzai subito che salutandoti ti avrei chiesto di venire a visitarci. Così è stato e nella spontaneità hai accettato di buon grado. Certo, non è stato semplicissimo. Riaverti qui dopo anni ci emoziona, ma non ci sorprende. Infatti ci ritornano alla mente tutte le cose e gli insegnamenti vissuti alla tua presenza. È stata una scuola di vita la tua, nei nostri confronti. E per questo ti ringraziamo tanto per essere qui, noi comunità di Bianco e non solo. Nel sud, nella Calabria, hai lasciato un segno indelebile. Come mi disse giorni fa il signor Lacopo Domenico, custode della chiesa di San Francesco a Gerace, il quale disse, quando gli ho consegnato la locandina per l'evento di Bianco, Bregantini è stato un chiodo che ci ha inchiodati tutti, rendendo con questa immagine il senso del ricordo che non si cancella. Sappi però che noi stiamo molto bene e a nostro agio con Monsignor Oliva, nostro vescovo, che è paterno e avvicinabile come tu eri. Stiamo bene con i nostri padri confortani, che ci arricchiscono tantissimo spiritualmente, in special modo Padre Angelo, un missionario vero che talvolta ci fa sentire inadeguati per le nostre sterili lamentele messe a confronto con le vere povertà. Siamo qui con te e per te, e siamo vicini alla Chiesa, alla parrocchia, alla diocesi, al nostro Papa Francesco che ci ha regalato questo anno della misericordia su cui tu tra poco ci verrai ad illuminare col tuo punto di vista. Grazie ancora Padre Giancarlo da tutti noi. Monsignor Francesco Oliva concluderà la catechesi di Padre Giancarlo. Così va bene? Okay.
Va bene o non va bene con Beatrice, non c'è scampo. Grazie veramente a ciascuno di voi con un grazie a te. E hai voluto essere presente ed è bello che come vescovo tu, amando questa terra come l'abbiamo amato anche noi, possa darci alcune concretizzazioni relative a questa riflessione catechesi che noi vogliamo fare, forti di questo anno della misericordia che ci avvolge. Ed è bello per me parlare di questa esperienza di misericordia perché prima di poterla riflettere sulle parole di Papa Francesco, tante volte io l'ho vissuta insieme a voi, imparando tante cose proprio dal tessuto vitale delle vostre famiglie, delle vostre comunità, imparando da chi ha saputo vivere drammi immensi ma intessuto linee di perdono. E allora io parlerò con alcune immagini come sempre. Il perdono è la più grande forza con cui Dio, la sua misericordia, cambia le nostre storie in modo inatteso ma sempre provvidenziale e misterioso. Per questo mi piace cominciare con un racconto, come abbiamo fatto tante volte. Ogni racconto comincia sempre con C'era una volta, in cima a una collina, un gruppo di tre alberi, molto belli e maestosi. Ciascuno di questi tre alberi coltivava un sogno. C'era l'albero bello, proprio meraviglioso, fiorito, che attraeva lo sguardo appena lo guardavi. C'era un albero invece alto, 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 sottile, sottile, che arrivava fino al cielo. E c'era un terzo albero che non era né bello né alto, ma era maestoso, aveva un tronco possente. Ciascuno di questi tre alberi coltivava un sogno, come noi. L'albero bello disse: io vorrei diventare il legno che avvolge il mobile più bello della casa, dentro il quale la gente custodisce i gioielli e i preziosi della casa. Quando entri in questo luogo, in questa casa, dice: che meraviglia. L'albero invece alto: io vorrei diventare, diceva, il pennone di una nave che entra nel porto e tutti dicono: ma che bello, guarda, tocca il cielo, è stupendo, regge la nave. Il terzo albero disse: io non ho né bellezza né altezza, però ho possanza, vorrei diventare una cosa utile alla casa, una scala, qualsiasi cosa bella, ma utile. Vennero i forestali, tagliarono gli alberi e mentre ruzzolavano giù dalla montagna si chiesero nel loro cuore, come spesso facciamo anche noi: ma i nostri sogni si realizzeranno? Perché questa è la fatica della vita, dare corpo ai sogni. Ebbene, perché in effetti la seconda fase di questo racconto è molto triste, come spesso avviene per le nostre storie. L'albero bello fu comprato da un contadino che lo mise per fare da mangiatoia agli animali. E l'albero disse: tra cattivi odori, lo strattonare degli animali, delle mucche, altro che... dove sono i preziosi della vita? Il mio sogno non si è realizzato. Il secondo albero fu comprato da uno che faceva le barche e ne fece una barca che portava il pesce. Povero me, nessuno mi ammira. Il terzo albero fu addirittura ancora più triste, perché fu preso da un falegname, tagliato come assi, come tronchi, ma fu lasciato lì fuori di una bottega da falegname. Sogni inutili, la fase amara della vita. Capite? La misericordia è un sogno che ti pare spesso che non si completa, ma poi ecco la bellezza del racconto. Perché una notte in quella stalla entrò una coppia che diede alla luce un bambino, fu posta in una mangiatoia e quella mangiatoia divenne il mobile che custodiva il tesoro più profondo. E quando l'albero vide che le cose erano ben diverse da come lui aveva creduto, disse: ma allora è vero che Dio ricompone i sogni in maniera molto più grande di quello che io pensavo. Qualche anno su quella barca venne a sedersi un maestro che fu ascoltato. Tutti ascoltarono il maestro, ma dissero anche: straordinario come lui parla, ma bella anche la cattedra da cui lui parla. E quell'albero si sentì avvolto da tutte le ammirazioni di una folla immensa. qualche anno ancora, in un venerdì santo vennero dei soldati in quella bottega dove erano le assi rimaste lì ferme, vennero e presero due di queste asse e ne fecero una croce. E su quella croce fu portato il peso del mondo. E anche quell'albero disse: ora io vero che porto un pezzo del mondo, un pezzo di casa. Ecco, questa è la misericordia di Dio. Non è qualcosa di intimistico, ma è qualcosa che trasforma radicalmente la nostra vita. La prende spesso fragile, perduta, da cestino, diremmo non vale più la pena, Dio mi ha dimenticato, che posso fare della mia vita, è andato opposta a quello che credevo, ma ecco proprio in quel mentre dove tu dici ormai non c'è più niente da fare, lì interviene la misericordia di Dio, che ti piglia e ti dice c'è uno spazio più bello del sogno che avevi pensato, perché Dio è più grande della tua infinita tristezza. La misericordia di Dio, l'anno della misericordia, è l'anno del rilancio, è l'anno del coraggio, l'anno che ti dice no, non perderti d'animo, non dire ormai per me non c'è più niente da fare. Anzi, per usare un'immagine da lavagna, tante volte ho detto, ricordate, la parolaccia più brutta che possiamo dire è la parola ormai. Cancellate ormai dalla nostra vita e metteteci ancora, ditelo forte, ancora. Questo è l'anno della misericordia. Non è qualcosa che resta qui dentro, parte da qui dentro, da questo altare, dal confessionale, dai sacramenti della Chiesa, ma poi diventa il luogo e lo spazio in cui Dio ti rilancia come un volo di colombo e resta la capacità di dare speranza alla tua vita. Con tre piccoli passaggi, poi magari le vostre domande. Il primo passaggio è questo: bisogna imparare a capire con quale animo noi ci rivolgiamo a Dio. E qui c'è un passaggio del Vangelo raccontato dal Vangelo di Luca al capitolo 7. Gesù un giorno fu invitato a mangiare in una casa di un uomo ricco, di un uomo valido, preciso, bravo, un fariseo, si chiamava Simone, un uomo di grande prestigio morale. Ma nel mezzo di questa straordinaria cena che lui aveva preparato con molto orgoglio e con molta fierezza, entra all'improvviso una peccatrice di quella città che invade il momento ed è talmente imbarazzante che lui resta sconcertato, con gli occhi la giudica e la vorrebbe cacciare fuori. Non può per rispetto del maestro, però nel suo cuore l'ha già giudicata. Ma questa donna, molto decisa, parla con tre cose. Parla con le sue lacrime, in perdono dei suoi peccati. Parla con un bacio che dà a quei piedi bagnati con le lacrime e parla col profumo che versa su quei piedi. Capite allora le tre cose con cui lei ha parlato? Non dice nulla, ma parla con i segni, le lacrime, il bacio e il profumo. Tutti segni profondamente legati anche al mondo femminile. Gesù è l'unico che in quella sala non resta sconcertato. Anzi, non dà segni per nulla né di giudicare né di condannare, ma di accogliere nel farsi baciare da questa donna. Poi, vedendo quest'uomo imbarazzato, lo chiama e le dice: Simone, ho una cosa da dirti. Prego, maestro, di pure. E racconta una paraboletta di poche righe, ma efficacissima, rivolta a noi stasera. E dice: un creditore aveva due debitori. Uno gli doveva dare 500 monete d'oro, l'altro ne doveva dare 50. Fatti i conti, 500 e l'altro invece 50. Chiama tutti e due e dice: datemi le vostre ricevute, tu devi dare 500. Mette un timbro e scrive: pagato. Tu quanto ne devi dare? 50. Dammi la carta, mette il timbro e scrive: pagato. Tutti e due escono, ma secondo voi quale dei due aveva il volto più luminoso, più contento? Quello che aveva ricevuto? Quante monete condonate? 500. Non 50, ma 500. Perché dice: lui 50, ma io 500. Immaginate, questione di euro, tramutate. E allora, sapete cosa dice Gesù? Ecco, tutto dipende, quando veniamo in questa chiesa, da quale animo io porto nel mio cuore. La domanda è questa, io faccio a voi, nel vostro cuore, non pubblicamente, però entri nel cuore di ciascuno. Io quando entro in chiesa mi sento condonato di 50 o di 500 monete? Capisci? Questo è il punto. Perché se tu entri in chiesa dicendo: io sono condonato di 50, tu alzi gli occhi al cielo e dici: Signore, quando è che mi fai quella grazia? Quando è che e poi guarda quello, ma che pretende di essere? Adagio adagio, vieni in chiesa con mille pretese, tanti giudizi, il parroco ha fatto una paretica che non vale, il vescovo poi non ti sa, e quella come... Cioè, tu ti comporti sempre col dito puntato, perché ti senti in diritto, capite? Tu, tutto ti è dovuto, come tante volte a casa capita, no? Non ti dicono mai grazie, hai preparato la pasta al forno buonissima e il figlio ti dice: che schifo, no? Ecco. Allora, se invece tu entri, io entro in fondo alla chiesa con il cuore di chi dice: Signore, questa settimana quanti doni mi hai fatto, quante grazie mi hai regalato, non badi più a nessuno, non guardi più, non giudichi più, dici solo, ditelo forte, grazie. Perché senti che dentro la tua vita è entrata la misericordia di Dio. Questo è il punto. La vita è fatta di queste due realtà, che poi qui dentro in questa paraboletta, se voi volete approfondire, c'è tutta la bellezza, ma anche la difficoltà del libro, della lettera ai Romani, che è la più difficile, ma anche la più impegnativa e la più bella. La lettera ai Romani è la lettera della gratitudine che Paolo scrive dopo 25 anni che è pastore convertito, come dice stasera, 25 anni dopo, in un momento particolare della sua vita, costruisce il capolavoro della lettera ai Romani, che è dentro questa parola: tutti siamo peccatori, tutti siamo nel buio, giudei o greci, la mano di Dio ci prende e ci salva, ma ci salva gratuitamente. Gratuitamente abbiamo ricevuto. Ecco, questo è il punto. Ora capite che la misericordia nasce da un cuore che comprende di essere stato graziato dal Signore per 500 monete e non 50. Allora, tutto ti pare bello, di tutto dici grazie e tutto diventa una grazia. Una grazia. In particolare il dono dell'Eucaristia. E qui per racconti una mia esperienza di prete giovane. Voi sapete che io ho fatto il cappellano del carcere a Crotone. Esperienza molto dura, molto esigente, però mi devo dire ringraziare il signor Agostino che a suo tempo mi tolse dal liceo nautico e mi mandò a questa esperienza. Per 3 anni l'ho fatta. Mi ha plasmato molto. Racconto sempre un episodio che mi ha fatto maturare immensamente. Un giorno un tale che era lì in carcere chiese di parlarmi fuori della confessione e mi raccontò che era finito in carcere perché aveva ucciso la moglie. Ma me lo raccontò con tali particolari così ripugnanti che io rimasi inorridito e mi sembrò che il sangue di quella povera donna, tramite il sangue sulle sue mani, finisse sulle mie mani. Andai a casa e mi lavai a lungo e dissi: ma io posso celebrare la messa con un gente così? Che senso ha celebrare la messa con dei mafiosi di quel tipo, con degli omicidi, con delle persone così tremende? E vi dico che per alcune settimane andai in profonda crisi, stavo per portare il mio mandato al vescovo dicendo: guarda, non me la sento più, è un ambiente che non riesco a gestire. Se non che, provvidenzialmente, un giorno a messa capitò un Vangelo che qualche volta viene letto. È Matteo 5, 43-48, che dice così. Io ve lo faccio come domanda, che è difficile. Dunque, dice Gesù, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste, oppure siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro, che è misericordes sicut Pater, il logo di questo giubileo. Perché Dio è misericordioso? O meglio, come faccio a sapere che Dio è misericordioso? Beatrice, come faccio? Mi salva, mi rimette i peccati, poi mi perdona, mi ama, giustissimo, va bene? Che dico? Però la domanda mia è questa: come faccio a sapere che Dio mi ama? Da dove vedo che mi perdona? Dai doni che ricevo. Ma li vedo i doni, li vedo? Quali sono gli esperimenti di più? La pace del cuore, poi la gioia, l'amore, la fede. Gesù è molto più concreto. Dalle persone, ecco, Gesù è ancora più concreto e dice, sentitemi bene, da dove vedo che Dio è perfetto? Da dove vedo che Dio è misericordioso? Dal cielo di oggi, dal sole di oggi e dalla pioggia. Guardate che Gesù non dice fede, amore, tutte queste cose le mette dentro e dice: il sole su chi sorge? Sorge sui malvagi e sui buoni. La prima parola di Gesù non dice buoni e cattivi, ma dice i malvagi e i buoni. Il cielo di oggi, chi di noi l'ha pagato? La pioggia quando viene, chi di noi la paga? Capite? La grandezza di Dio è la sua infinita gratuità. Questo toglie l'idea che noi con Dio spesso abbiamo. Andiamo a polsi perché ci faccia la grazia. Dio ce la fa anche senza andare a polsi. E si racconta una storiellina simpaticissima. In un paese di montagna, nella mia valle, un giorno non pioveva da molto tempo, ora i parroci antichi facevano la novena ad petendam pluvia, no? Per chiedere la pioggia. E tutti andavano perché la pioggia la volevano tutti. Davanti alla chiesa c'era un signore che non entrava mai in chiesa, neanche in quell'occasione. Ora il parroco va e gli dice: Giuseppe, ma perché non vieni a pregare per la pioggia? Signor parroco, disse, senta, se piove sul suo campo, piove anche? Cioè, capite, questo è Dio. Dio non è legato al merito. Dio non è legato al merito. Non ci dà la misericordia perché la meritiamo. Non ci dà la pioggia perché la meritiamo. Non ci dà il sole perché la meritiamo. Perché Dio è gratuito come una mamma, come un papà. Se una mamma ha 10 figli e uno finisce in carcere, secondo voi il cuore di quella mamma, alla sera, quando si chiude la giornata, a chi pensa? A quello che lo merita di meno. Lì è l'amore di Dio. Dio è il più grande, o meglio, il nostro cuore è come il suo cuore. Cioè noi non siamo capaci, non meritiamo, ma lui ci ama lo stesso. Perché non ci ama perché siamo meritiamo, ma perché lui è impastato di misericordia, non può non amarci. Come una mamma, come un papà. E ora è bellissimo guardare così, perché tutto cambia con la misericordia, perché senti che la misericordia va. E qui una domanda, anzi, prima di dare la risposta io, vi faccio un'altra domanda. Ma allora, vale la pena venire a messa se Dio mi dà la pioggia lo stesso? Vale la pena comportarsi bene se poi alla fine vale la pena essere bravi se poi Dio ti merita, ci dà lo stesso? Ecco, capite bene? Molte volte Dio ci sconcerta perché non è secondo le nostre logiche. La domanda è questa, domanda teologica proprio, ma penso che mi sapete rispondere. Ma allora, il merito resta o è inutile o scompare? Se Dio ti dà la pioggia anche senza merito, vale la pena? Perché vale la pena? Sì. Capite la domanda? Adesso io la porto un po' esasperata, ma vuole essere in fondo la domanda di dire sì che vale la pena, perché Dio, vi do la risposta teologica, poi la discutiamo. Dio non toglie il merito, se sei bravo, però non è legato al merito. E qui c'è un'altra parabola che sempre Matteo racconta, che sconcerta. Tutte queste cose che io scrivo le ho messe in lettera pastorale. Comunque, c'era una volta un uomo che aveva tanto raccolto raccogliere, tante mele della Val di Non da raccogliere, allora, o tante arance, ecco. Allora esce in piazza a Bianco e dice: voi mi date una mano, potete andare. Certo, quanto ci dai? 100 euro. Ah, benissimo, tutta la giornata, benissimo, ne vale la pena. Partono in 7-8, poi va alle 9, andate a lavorare, poi a mezzogiorno, poi alle 3, addirittura alle 5. Alle 6 fa buio, in Palestina si chiude tutto e dice al fattore: parla. come faccio a pagare? Quelli che hanno lavorato un'ora li metti per prima, poi giù, 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 gli ultimi, quelli che hanno lavorato 12 ore. E come faccio? Dai 100 euro a tutti. Allora, quelli che sono, hanno lavorato un'ora vedono 100 euro. Mamma mia, che meraviglia! E in fondo i curiosoni dicono, quanto ti ha dato? 100. E allora, ci ha dato 100 euro, tu sei avvocato, per un'ora. E invece 100 euro quelli che hanno lavorato alle 3, a mezzogiorno, alle 9. Arrivano quelli delle 7 e dicono, ma tu non sei giusto. Tu non sei giusto. Tu fai una precisa ingiustizia. Andiamo dai sindacati. Avevano ragione andare dai sindacati? Sì, dal punto di vista sindacale. Certo, però lui dice, sentite, io non ti ho fatto ingiustizia, perché io ho pattuito con te i 100 euro. Quanto ti ho dato? 100 euro. Io ingiustizie non ne ho fatte, però io non sono tenuto. Ecco dove voglio arrivare. Io non sono tenuto a dare quello che io è mio a te come agli altri. Posso dare a te 100 e agli altri anche 100, anche se non l'hanno meritato. E ora capite la questione, e arrivo verso la fine. Dio non cancella il merito. 100 euro pattuito, 100 euro donati, ma non è legato al merito, perché Dio è più grande della matematica, come la mamma è più grande, ama il figlio che merita di meno, lo ama di più, anche se questo è l'amore umano. Il cuore dell'uomo, della mamma, e il cuore di Dio è uguale. Questo è l'anno della misericordia, imparare a non giudicare, a non calcolare, a non pretendere, imparare a sapere che Dio ricostruisce come il sogno dei tre alberi, perché Dio è più grande del nostro calcolo, perché Dio non sta dentro noi. Noi invece venendo in chiesa ne usciamo sempre, questo è il fatto, non abbiamo mai il sorriso, non abbiamo mai il gusto di dire il Signore mi ha amato, mi ha perdonato, mi ha voluto bene, non perché lo meritavo, ma perché Lui mi ama al di là dei miei meriti. Certo, questo non significa che tutto si aggiusti così nel buonismo, ma questo significa che io comincio a guardare le persone e le cose con occhi diversi. Certo, c'è un problema in certi momenti e di questo voglio parlare, perché mi piacerebbe affrontare. Ecco, io, voi sapete che ogni anno faccio uno studio sul... Questo qui è l'ultimo volumetto su Davide. Perché, come ha fatto Davide a riconoscere il suo peccato? Cioè, a sentire bisogno di cantare il Salmo della Misericordia. Qual è il Salmo? 50. Pietà di me, oh Dio, perché mi hai? Perché io ho sbagliato. Capite bene? Perché? Guardate, il Salmo 50 è il capolavoro di quest'anno della misericordia. Pietà di me, oh Dio, secondo la tua misericordia, nel tuo grande amore cancella. Ecco, due parole di spiegazione, perché è importantissimo come ultimo elemento per sintetizzare la misericordia di Dio coinvolge e supera merito e difficoltà nella vita, però ha bisogno di un occhio di misericordia anche tra di noi, e ha bisogno cioè di qualcuno che ci aiuti a capire il nostro peccato. Davide lo conoscete il fatto, da ragazzo era uno splendore di ragazzo, sveglio, intelligente, acuto, vede il gigante Golia, gli mettono addosso la corazza e dice no, no, io non voglio corazza, ma prende 5 sassolini, li mette nella sua bisaccia, poi quella fionda, puff, e tira giù la violenza di Golia, davanti al quale nessuno aveva il coraggio di andare, e uccide Golia, eccetera eccetera, vince sempre, se non che diventato più maturo, più anziano, a un certo punto anche lui cade nel dramma e nell'insidia del male, come era accaduto Saul, perché il potere ti rende, ti fa sentire, potremmo dire, capace di tutto, tu ti senti che non, potremmo dire, onnipotente, e onnipotente non sei. E il Signore, appunto, Davide proprio attraverso le sue debolezze, un giorno gli occhi impuri di Davide cadono su una donna molto bella, la fa venire a sé, lei giace con lui, dopo poco le fa sapere, sono rimasta incinta. Ricordate la scena, sapete, no? Davanti a questo fatto terribile, Davide si sente e dice, Dio mio, ma come faccio? Devo nascondere il mio peccato. Chiama il marito che stava combattendo come ottimo generale, ottimo ufficiale dell'esercito, e dice, beh, lo chiamo dall'esercito, lo invita a cena, gli dà un'ottima cena e dice, adesso scendi a casa, questa è la porzione per tua moglie, portagliela. Ma quell'uomo, integerrimo soldato, non entra in casa sua, resta a dormire nella caserma della città. Il giorno dopo gli dicono, Davide, non è andato, perché hanno capito il gioco. Ora lui lo chiama di nuovo, lo invita, niente da fare. Addirittura la terza sera, pensate, lo fa ubriacare, ma quell'uomo tutte le sere dorme in caserma e non a casa. Lui voleva coprire il suo peccato, capite benissimo, ma non è riuscito. Ma era un peccato talmente evidente agli occhi di tutti che lui aveva bisogno in qualche modo di coprirlo. Non farsi scoprire. Che fa allora? Manda una lettera al generale e gli dice, metti questo guerriero, questo tuo ufficiale, nel posto dove sai che i nemici sono forti e che certamente farà fatica. Il generale le prende la lettera, intuisce qualcosa, lo mette in un posto dove i nemici sono forti, fanno un'irruzione e nella battaglia muore anche Uria, si chiama questo soldato. Gli danno la notizia, Davide all'inizio si indigna, ma come avete fatto a perdere i soldati? Però il messaggero astutamente gli dice al termine, ma nella battaglia è morto Uria. Davide ha capito il messaggio, non è più incitato, non è più arrabbiato, va bene, si può capitare che una battaglia va male. Fanno il funerale di Uria con tutti i giorni di cordoglio, la moglie resta senza marito e allora Davide, allora era permesso, che già aveva alcune donne, e prende anche lei e la prende come moglie. Tutto a posto, tutto coperto. Ha agito in perfetto stile mafioso, identico come fa la mafia. Guardate, è un racconto chiarissimo di mafia. E tra l'altro è scritto così bene che andrebbe letto proprio anche a livello letterario. A questo punto dice, a posto, nessuno può dirmi niente, nessuno ha saputo nulla. O meglio, tutti hanno saputo tutti, ma tutti fanno finta di non sapere. A un certo punto però Dio, che ha visto tutto, non approva il comportamento di Davide. E allora, perché Dio è misericordia verso Davide, manda un profeta a aprire gli occhi a Davide, che è un'impresa, che era un generale, era il re, era un uomo molto collerico che si arrabbiava di colpo, un uomo potente. E questo povero profeta che si chiama Nata dice: e mo come faccio io a dirgli a quest'uomo che ha sbagliato? Se sono troppo deciso, quello mi dice fatti, e poi, oppure poteva dire lo fanno tutti, a te che te ne frega, oppure poteva dire ah così, tu osi pensare male di me, tirava fuori la spada. Capite bene? È una cosa interessantissima, perché guardate che riuscire a far aprire gli occhi a Davide era veramente difficile. Ma questo profeta, con l'aiuto di Dio, inventa questa acutissima storiella. Sentite bene, è raccontata dal secondo libro di Samuele, capitolo 12, lo trovo, guardate che è interessantissimo, è una, la conoscete, ma mi piace capirla adesso, dopo che abbiamo parlato della catechesi sulla misericordia. È l'approvazione concreta, l'applicazione concreta dell'opera di misericordia tra le più difficili da mettere in pratica, che è ammonire i peccatori. Guardate, far aprire gli occhi a chi ha fatto il male è la cosa più grande del mondo, ma anche la più difficile. Ma la più preziosa, saper dire a un figlio i suoi difetti, o saper dire a un prete o a un vescovo, o il prete e il vescovo a voi in confessione, attendo che quello che fa, è la cosa più grande, il dono più grande di riconoscere le proprie colpe. Cioè la misericordia di Dio, attenti bene, non è un manto, qui uso un'immagine del Concilio di Trento, efficacissimo, che dice così, perché c'era il dialogo tra protestanti e cattolici. I protestanti dicevano Dio è severo e vendicativo, i cattolici dicevano Dio è misericordioso. I protestanti però dicevano comodo, capite? Comodo. E ora rispondeva Seripando, uno dei grandi padri del concilio, che diceva no, non è un manto profumato su un corpo sporco, la misericordia, capite? La misericordia è esigente, la misericordia cambia il tuo cuore, non si aggiusta le cose, non fa finta che non sia successo il male. Misericordia non vuol dire buonismo, misericordia è severità d'amore. Allora, qual era il metodo? Quello di riconoscere i nostri peccati, come ha fatto Nata. Sentite che bello. Il Signore mandò il profeta Nata, e Nata andò da lui e gli disse: caro Davide, ti racconto una? Comincia. C'erano due uomini nella stessa città, uno ricco, ricchissimo, e un altro povero, povero. Il ricco aveva bestiame minuto e grosso, in gran numero. Pecore, buoi, agnelli, tutto aveva. Il povero invece non aveva nulla se non una sola pecorella piccina piccina che gli aveva comprato e l'aveva allevata e era cresciuta in casa insieme ai suoi figli, mangiava il suo pane, beveva la sua coppa e dormiva sotto il suo letto, proprio nella sua casa, come una volta, come un figlio, come un figlio. Era per lui come una figlia, bravissima, ecco, bravo, così indovinate. Un ospite di passaggio arrivò dall'uomo ricco e questi, per preparargli il pranzo, cosa fa? Risparmia di prendere dal suo bestiame minuto e grosso l'animale da offrire per preparare una vivanda al viaggiatore che era capitato da lui. Andò dal povero, gli strappò l'unica amata pecorella che aveva in grembo, la portò via da quell'uomo povero e con quella pecorella preparò una vivanda per l'ospite venuto da lui. A quel punto Davide, che è vero che aveva peccato, ma era un uomo retto e giusto, balza in piedi e gli dice: per la vita del Signore, chi ha fatto questo merita la morte, pagherà 4 volte il valore della pecora per aver fatto una cosa tanto ignobile e non aver avuto pietà. Allora Natan, capite la progressività, Natan punta non entra dicendo tu sei un disgraziato, guarda cosa hai fatto, come facciamo spesso noi, guarda cosa hai combinato, renditi conto, no, gli dice la storiellina. Quando Davide si alza in piedi furente e dice merita la morte, Natan dice: attento bene, che quell'uomo sei tu. Capite? Non ha usato la tattica velenosa dell'accusa, neanche ha fatto finta, poverino, la società, l'ambiente, i costumi, mio figlio ha fatto così, che ci vuoi fare? No, ha usato le parole giuste al momento giusto, puntando sul positivo di quest'uomo. Era un uomo giusto Davide e in questo modo gli ha aperto gli occhi, perché conclude: tu sei quell'uomo, tu. E gli dice: guarda un po' quante di cose Dio ti ha fatto e come mai dopo che hai fatto, che hai ricevuto da Dio tutte queste cose, hai avuto il coraggio di colpire di spada Uria, l'Ittita, hai preso in moglie la moglie sua, lo hai ucciso con la spada. Capite? Ed è molto bello questa tattica. E a quel punto Davide, dopo che si è reso consapevole del male che ha fatto, esplode in questa meravigliosa espressione: ho peccato contro il Signore, e compone il Salmo 50, che è il Salmo dell'anno della misericordia. Chiudo. Capite bene? La misericordia non copre, la misericordia cambia, trasforma il male in bene, il sogno di quegli alberi smarriti in positività. Però chiedi a te, anche se Dio va oltre il tuo merito, chiedi a te di essere coerente con l'amore ricevuto, capace di restituire il bene ricevuto, capace in fondo di dire: Signore, tu mi perdoni, aiuta anch'io ad essere capace di perdonare. E per capire la misericordia di Dio, sentiti sempre capace di puntare sul positivo del fratello. Non andare mai col dito puntato, ottieni l'effetto contrario. Punta sul valore che ha quest'uomo, questa donna, questo figlio. Prendilo sui sprillati positivi e adagio adagio ti accorgerai che anche il peccatore più incallito apre gli occhi e dice: ho sbagliato, non perché tu l'hai accusato, ma perché si è sentito amato. E Davide è grande per questo, che tramite Nata, che lo ha reso consapevole del male, lui ha potuto dire: ho sbagliato, ho sbagliato. E allora veramente il Salmo 50 è il Salmo della misericordia, e concludo così, è il Salmo che usa due parole: riconosco la mia colpa, e poi aggiunge: crea in me un cuore puro, dammi la gioia di essere perdonato. Questo è il mistero, che Dio dia a noi la grazia di avere gli occhi aperti sul nostro male, per poter chiedere perdono, per poter dire: Signore, ho sbagliato, ma tu sei la misericordia più grande del mio peccato. Grazie.
Guardando un po' anche voi, questa sera la vostra attenzione alle parole del Vescovo, ecco, pensavo che questa è un po' un'immagine di quella che deve essere la nostra Chiesa. Immagino c'è una Chiesa che continua a sognare. Quando finiscono i sogni, ecco, finisce la vita di una persona. E io prego il Signore che questa nostra Chiesa continui a segnare nonostante le problematiche, le difficoltà in cui si dibatte, perché i nostri sogni sono sogni a occhi aperti, non sono sogni così, vogliono essere sogni ad occhi aperti in maniera tale da capire quello che il Signore sta facendo in questo momento. Se noi possiamo sognare è perché il Signore ci dà cuore e mente di poterlo fare. Quindi una Chiesa che continua a sognare, così come l'insegnamento anche Padre Giancarlo si è orientato nel tempo, ma anche una Chiesa, vedevo la grande attenzione che prestavate mentre parlava il Vescovo, una Chiesa che sa ascoltare, che credo che se questo sia necessario, una Chiesa che ascolta, si mette in ascolto soprattutto di colui che parla attraverso di noi. Siamo noi a parlare, noi prestiamo voce al Signore, ma è Lui che parla attraverso di noi. E questo è molto bello. Da una parte c'è la presa coscienza che noi siamo semplici strumenti, una matita, diceva Madre Teresa, nelle mani del Signore, ma strumenti necessari perché la sua voce, la sua parola, il suo messaggio possa raggiungere tutti, possa raggiungere tutti. Papa Francesco direbbe che possa arrivare alle periferie del nostro mondo, perché tutti devono poter incontrare la misericordia di Dio. Ed è una preoccupazione che ci riguarda, che ci tocca molte volte, è proprio questo: come poter arrivare a tutti, a far incontrare tutti con la misericordia di Dio. Quando sono in chiesa e vedo anche la chiesa così, come questa, affollata, dico: ma questo non basta, questo non basta. La mia voce, la voce di Dio, deve arrivare a chi non viene in chiesa, a chi non entra in chiesa, a chi magari coglie certi messaggi che vengono dalla televisione e si forma di noi, alla nostra chiesa, un'immagine completamente diversa rispetto a quella che è nella realtà. Allora, come poter far arrivare la nostra voce a chi non entra in chiesa? Questa è una preoccupazione che delle volte mi prende. Ecco, io vorrei una chiesa che ascolta, ma che ascolta Dio, che parla anche attraverso di noi. Soprattutto una chiesa che ama. Una chiesa che ama, tutto il resto passa in maniera molto secondaria. Amare, la Chiesa chiamata ad amare anche le fragilità nelle quali noi viviamo. Quando veniamo e ci incontriamo qui in chiesa in tante circostanze, perché vogliamo imparare ad amare, perché quando torniamo dove siamo, questo amore che abbiamo raccolto qui davanti a quest'altare, al crocifisso, può essere poi trasmesso alle persone che ci stanno vicine, che hanno bisogno del nostro amore. È una Chiesa che non si arrende. Io credo che su questo Padre Giancarlo molto ha insistito nei suoi 13 anni, no? 14 anni trascorsi. Ha sempre immesso un seme di speranza in tutti, la voglia di lottare, la voglia di non perdersi, di non scoraggiarsi di fronte a situazioni veramente difficili. Io quando penso un po' a quegli anni passati qui da voi, a fine anni 90, inizi del secondo millennio qui, e mi paragono al tempo di oggi, vedo in quegli anni dei tempi molto più difficili, qualcuno direbbe i tempi degli anni di piombo, tempi molto più difficili rispetto ai nostri, eppure la Chiesa in quegli anni ha tenuto a destra la speranza, anche attraverso la voce del suo Vescovo, che si è fatto sentire nei momenti delicati, che ha saputo interloquire con la gente, che ha saputo interloquire con le autorità, che ha saputo far arrivare la sua voce anche a coloro che non davano segni belli di umanità, che magari seguivano le vie della violenza, dello spargimento del sangue, e voleva farsi ragione ad ogni modo. La voce del Vescovo era presente anche in quelle situazioni, parlando a tutti, in chiesa, per strada, nei luoghi in cui venivano consumati i più efferati delitti. Era la voce del Vescovo, era la voce della Chiesa. Ecco, questa voce non deve mancare anche nel nostro tempo, che sembra essere un tempo più tranquillo, ma molte volte l'abbraccio come sotto la cenere, e nei momenti in cui sembra che sia più tranquillo, viene fuori subito qualcosa che ti mette in moto, ti mette in agitazione. Allora direi, ecco, in questo nostro tempo non deve mai venire in meno questa relazione col Signore, che ci rende forti anche di fronte alle provocazioni e anche alle difficoltà che questo mondo ci presenta. Dobbiamo guardare avanti, saper vedere il cielo che illumina sereno, la bellezza anche del nostro mare, gustare anche la gioia di questi attimi che il Signore ci concede, e non essere i soliti piagnucoloni che hanno sempre da lamentarsi di tutto e di più. È bel tempo, si lamenta perché è bel tempo, piove, cioè si lamenta perché piove. Sappiamo apprezzare il momento presente, perché è un attimo che il Signore ci regala. A questo punto possiamo concludere con la benedizione di Padre Giancarlo, la sua benedizione.
Io ringrazio delle parole affettuose di stima che il Vescovo Francesco ha rivolto nei miei confronti, dell'affetto con cui vi accompagna, della premura con cui vi segue. E anche se i tempi, come è stato detto, sono per alcune cose diversi, certamente quella stagione di tanti omicidi non c'è, però ci sono altri problemi ancora forse più delicati, qual è la mancanza di lavoro, di speranza e di futuro per questa terra di Calabria che spesso viene ingiustamente infangata, come è avvenuto recentemente. Ecco perché è importante la capacità di stare vicini al pastore, il pastore a voi e viceversa, in una linea di continuità su quanto si è fatto e su quanto si può fare, perché il male non abbia la vittoria, ma vincendo il male con il bene, come dice la lettera ai Romani, sapendo che lui riaggiusta le cose non con il buonismo ma con il cambiamento. Padre nostro, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. E un applauso a questa Chiesa.